parla, non si comporta, non ha il talento, insomma.
Gloria a Dio. Ho qualcosa da dire.
Volete la stufa?
Stufa? No, ma non
lo sto sudando.
Io sì.
Hai visto Luciano?
No.
Il sole perché è leggera.
Magari è leggera. Ma so quella maglietta. Non è una maglietta.
Cos'è?
È un maglioncino.
Poi di sotto c'è
un maglioncino leggero.
Io un maglioncino leggero, leggero. Io ho questo di bello.
Un piumino.
Ma io sempre
sono Luciano.
Per me non è una questione di vestito, è una questione proprio di pelle, che ho sempre freddo.
No, perché grasso come hai.
È quello.
Sì, meriti, capisco.
Appunto.
Matteo capitolo 6, dal verso 19 al versetto 34.
Però io dal 19
al 24.
34.
Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano.
Scusami, no, dove sei?
Matteo 6, 19.
Mi sono Marco io.
Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere una sola statura alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i cigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. La parola affanno in realtà non è tradotta bene, perché in realtà la parola affanno dovrebbe essere tradotta con la parola malvagità. Basta ciascun giorno la sua malvagità. Sì. La parola in greco è proprio a che fare proprio con la malvagità, qualcosa di brutto. Ok. Ora.
E già l'affanno è una cosa brutta.
Sì, sì, ma qua parlo
no,
proprio della...
No, ma in quel caso cioè, è la vita, la cosa malvagia che ti...
La vita riserva sicuramente delle cose non belle. Ma il concetto che volevo esprimere è semplice, anche se sicuramente molto profondo. Ed è questo, noi quasi sempre abbiamo letto alcuni versetti fuori dal loro contesto. E quindi o abbiamo sentito predicare non vi fate tesori sulla terra, okay? O non si possono servire i due padroni, o se la lampada, se il tuo occhio è puro tutto il tuo corpo sarà illuminato, eccetera eccetera, oppure perché si era in ansietà, o in altri casi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ma se noi andiamo a leggere dal verso 19 al versetto 34, Gesù tratta solo ed esclusivamente un argomento. Non sono tanti argomenti separati, sono è un discorso unico che Gesù sta facendo, e se noi lo leggiamo in maniera così, per come ci viene riportato, cioè di seguito, senza fare interruzioni, non riusciremo a capire ancora meglio il senso di quello che Gesù sta dicendo, perché Gesù sta parlando dal versetto 19 al versetto 34 di quelle che sono le problematiche della vita, le sollecitudini della vita, ma in maniera ancora più profonda lui va a gradi. La prima cosa che lui cerca di enfatizzare è il cielo, come abbiamo appena detto: non vi fate tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Qualcuno ci dovrebbe spiegare cosa significa farci dei tesori in cielo, perché abbiamo ascoltato milioni di predicazioni su questo argomento, ma niente di concreto. Che significa farsi tesori in cielo? Non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Quindi non compratevi case, non accumulate soldi, non accumulate ricchezze, non cercate piacere in questa vita, non cercate alcuna soddisfazione nelle cose di questa terra, perché tutte le ricchezze, tutte le cose che vengono dalla terra ci verranno tolte. Il concetto è: non fatevi tesori in cielo, quindi date la decima e così paghiamo gli affitti della comunità.
In conclusione,
in realtà dovrebbe essere anche applicato un pochettino a quello del non fatevi comunità grandi, non accumulatevi tesori e ricchezze, non sprecate soldi per pagare affitti eccetera eccetera. Ma è chiaro che qua Gesù non sta parlando di queste cose. Gesù sta parlando di quella che è l'attitudine del cuore. Infatti, la prima cosa di cui parla è il cielo, la seconda cosa di cui parla è il cuore, la terza cosa di cui parla sono gli occhi, la quarta cosa di cui parla è il corpo. Sono quattro cose progressive di cui Gesù parla in maniera particolare, e parte tutto da un punto principale: il cuore è il vostro tesoro. Ora, quando noi leggiamo il versetto 19 e 20 separatamente dal verso 33, Gesù sta parlando da una parte del cielo, e il versetto 33 dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E non dice che è sbagliato che noi abbiamo tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Sta dicendo, per andare un attimo alla fine: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno
saranno date.
Quindi il cielo e il regno di Dio sono assolutamente la stessa cosa. Sono due sinonimi che Gesù usa e che Gesù usa spesso. Guardate un attimo in Colossesi al capitolo 3. Tenete il segno su Matteo 6 e guardate in Colossesi al capitolo 3 al versetto 1. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Colossesi 3. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ma è chiaro che non sta parlando di una povertà sulla terra. Non sta parlando di vivere una vita ascetica, una vita vissuta sulle montagne o all'interno delle grotte, perché Gesù ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Se vogliamo vedere come deve vivere una persona sulla terra, dobbiamo vedere al nostro modello, che non è né Paolo, né Pietro, né Giovanni Battista, né nessuno. Il nostro modello è Cristo. Punto. Se il nostro modello è Cristo, vediamo i suoi insegnamenti alla luce di quello che lui ha vissuto e di come lui ha dimostrato, no? Mi piace molto l'espressione che usa Luca in Atti degli Apostoli, al capitolo, nel primo verso, dove dice: ti ho fatto sapere, mio caro Teofilo, tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. Gesù prima di insegnare dimostrava le cose, dopo che le dimostrava, le faceva vedere, insegnava le cose. Ora, Gesù non sta parlando di una vita di povertà, naturalmente, in Matteo 6, ma sta parlando di una vita di priorità. E cioè, il versetto 21, dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Prima parla del cuore, subito dopo parla dell'occhio. E i versetti 22 e 23 purtroppo hanno delle traduzioni che non sono straordinarie, o quantomeno ci sono tanti modi in cui si possono tradurre queste parole scritte nel versetti 22 e 23. La lampada del corpo è l'occhio, ok? La parola occhio può essere tradotta come vista o come visione. Se dunque l'occhio tuo è puro, la parola puro può essere tradotto anche con la parola sano o pulito o chiaro. Cambiando la traduzione cambia anche il senso, ok, che Gesù sta dando alla frase. Gesù sta dicendo in pratica, se mi posso permettere di interpretare quello che Gesù sta dicendo, la cosa più importante è dove è il tuo cuore. È lì dove è il tuo cuore, andrà pure la tua visione. Gli occhi vanno in direzione del cuore. Il concetto che poi lui esprime dopo è questo: sulla base di dove è la tua visione, lì andrà pure il tuo corpo. Perché non si possono servire due padroni. È brutto dirlo, ma è giusto dirlo. Gesù qua sta parlando di un aspetto esclusivamente economico, tra quello che è la potenza dei soldi e la potenza di una vita centrata sul regno di Dio. Per la prima volta nella Bibbia, per la prima volta, e lo fa Gesù e non l'ha mai fatto nessuno né nessuno dopo di lui, qualcosa viene messa allo stesso posto di Dio e viene paragonato con la stessa potenza di Dio. Riflettiamo un attimo.
Però quella distruttiva
non si possono servire due padroni. O servi Dio o servi uomo. Vedete come Gesù li mette lo stesso. Da notare che Gesù non mette il diavolo. Il diavolo è un nemico già sconfitto. Ciò che crea il problema è quello che c'è nel cuore, è l'attitudine del cuore. Ora, nella prosa e nella poesia, nella narrativa ebraica, c'è sempre questo modo a volte di descrivere le cose in maniera seguente, in maniera progressiva, cuore, occhio, corpo. Lì dove sarà il tuo cuore sarà pure la tua visione, e lì dove sarà la tua visione lì spenderai la tua vita. E Gesù poi esprime subito dopo: decidi dove spendere la tua vita. Perché quando la nostra vita non è centrata sul regno di Dio, è centrata sulle cose di questa terra. Se le nostre attitudini, le nostre motivazioni non sono quelle del regno di Dio, saranno attitudini che vengono dalla terra. Ok, Giacomo dice ad esempio: la sapienza del cielo è pura, ma la sapienza che viene dalla terra è diabolica ed è carnale. Questo è il motivo, guardate qui al versetto 25, quando Gesù dice: perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra
vita.
In cosa consiste la vita? La vita consiste in cosa stiamo mettendo il nostro cuore, cioè dov'è il nostro tesoro, qual è la visione che ci sta guidando e che quindi guiderà tutti i nostri interessi. Ecco perché Gesù dice: non si possono servire due padroni. Qua non sta facendo la distinzione tra chi è salvato e chi è condannato, tra chi andrà all'inferno e chi andrà in paradiso. Gesù sta parlando ad una folla, ok? E a questa folla sta facendo un discorso molto chiaro. Dove è il vostro tesoro? Perché lì dove è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Se il vostro tesoro è sulle cose di questa terra, voi vivrete una vita andando dietro a ciò che mangerete, a ciò che berrete e a ciò che vestirete. E Gesù dice: la vostra vita vale più del mangiare e il vostro corpo vale più del vestito. Quindi Gesù non sta dicendo che è sbagliato avere ricchezze o è sbagliato non avere ricchezze, non è questo il problema. Gesù sta semplicemente trattando, come ha sempre fatto, qual è l'attitudine del cuore. Perché tu puoi credere continuamente in Dio e continuare ad inseguire i soldi. Non perché è sbagliato inseguire e avere i soldi, ma è sbagliata l'attitudine del cuore. Ecco perché Gesù dice: fatevi dei tesori in cielo, cioè mettete al primo posto, come dice lì al versetto 33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi che cosa è il regno di Dio? L'abbiamo detto tantissime volte, ma lo ripetiamo perché è bello rinfrescare la nostra memoria. Il regno di Dio è l'influenza del governo di Dio nella nostra vita. Quando noi perdiamo di vista il vero tesoro, la nostra visione va altrove. E dice qua qualcosa di particolare, guardate qua il versetto 24, perché è molto particolare analizzarlo. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. In tutti e due i casi mettete sia Dio che Mammona. Mammona rappresenta la potenza e la forza del denaro, ok? Che è quello su cui si basa la nostra società, no? La forza del denaro. Non è il denaro la radice di ogni male, è l'amore per il denaro la radice di ogni male.
Ma infatti tra di noi, no, l'unica cosa che è stata paragonata a Dio è stato infatti il denaro, chiamandolo Dio denaro, no?
Il famoso Dio denaro. Okay.
Gesù non ha mai fatto questo discorso in altri casi o in altri suoi insegnamenti, ma è scioccante perché lui sta dicendo che Mammona nel cuore dell'uomo ha lo stesso potere che Dio può avere. Non che Dio abbia lo stesso potere, chiaramente, ma sta parlando del cuore dell'uomo, naturalmente. Cioè, nel cuore dell'uomo o è Dio che ha la sua forza o è l'amore per il denaro. Non è il denaro, non è sbagliato avere soldi, non è sbagliato avere ricchezza, non è sbagliato avere una casa, avere una macchina, non è sbagliato stare bene, non è questo sbagliato. E Gesù sta concentrando tutto su quella che è la visione del cuore di ogni singola persona. Ed ecco perché poi dice: quando la vita non ha la giusta visione, è una vita all'inseguimento di qualcosa. E dice, se sbagliate la vostra visione, vivrete una vita, sì, credendo in Dio, ma continuando a servire qualcun altro. Sì, credendo in Dio, ma continuando ad essere fedele a qualcun altro. Non significa non amare Dio. E Gesù quello che sta facendo non sta sgridando le persone, non sta puntando il dito. Gesù, come fa al solito in maniera straordinaria e piena di misericordia, va a toccare quello che è l'attitudine del cuore, no? La motivazione del cuore. La vostra vita vale più del mangiare, vale più del cibo. Il vostro corpo vale più del vestito. Non è il vestito che dà il valore al corpo, è il corpo che dà il valore al vestito. Non è ciò che avete che dà valore alla vostra vita, è la vostra vita che dà valore a quello che avete. Mammona dà valore alle cose, mentre Dio dà valore alle persone. E oggi la società è fondata sul fatto di usare le persone per dare valore alle cose, mentre Dio usa le cose per dare valore alle persone. Ad esempio, a volte capita, e questo capita negli ambienti, a volte dove si parla del Signore, siamo in una riunione in casa, si diventa tanti, si diventa numerosi, la cosa più logica, la cosa più naturale è prendiamo un locale che ci possa ospitare, che possa permetterci di ingrandirci, di espanderci, di essere più, di invitare più gente, fare eventi, eccetera, eccetera. Il concetto del locale è al servizio. Prendiamo un luogo per servire le persone. E molto spesso va esattamente all'opposto. Si usano le persone per mantenere il locale. Vero o no? Non si usa un locale per servire le persone, ma il locale diventa la cosa più importante, le cose diventano, gli eventi diventano più importanti delle persone stesse che riempiono il locale o che dovrebbero essere i veri protagonisti degli eventi. Ecco perché Gesù dice, quando vi trovate in un convito, andate agli ultimi posti, prendete le persone dagli ultimi posti e fateli venire davanti, perché l'importanza di quell'evento non è l'evento,
ma sono le persone.
Le persone sono al primo posto, ed è questo quello che Dio ha fatto. Dio non ha messo se stesso al primo posto. Dio ha tanto amato non se stesso,
il mondo.
Dio non ha tanto amato il cielo. Dio non vuole il paradiso pieno. Dio ha tanto amato il mondo. E questo è il concetto dell'amore di Dio. Un amore a senso unico. Il vero amore è quando dà senza pretendere nulla in cambio.
Amen.
Lui non ha dato Gesù per avere le persone, anche se per noi è un concetto strano questo qua. Lui ha amato, punto, e non te lo rinfaccerà mai. Perché oggi il messaggio è come se Dio dice alle persone: io ti amo e ti amo in maniera incondizionata, ma se tu non ti ami, se tu non mi ami, tu soffrirai per tutta l'eternità. Questo è il messaggio. Il messaggio oggi è questo. Dio ti ama e ti ama per sempre e da sempre in maniera incondizionata. Ma se tu non lo ami, tu soffrirai per l'eternità. Scusami, dimmi che non mi ami in maniera incondizionata. Perché se il tuo amore è condizionato dal mio amore, non è più amore incondizionato. No, Dio ti dice: io ti amo in maniera incondizionata, ma se tu non rispondi a questo amore, ti farò bruciare per sempre, per tutta l'eternità, nelle fiamme dell'inferno, e mentre tu brucerai, io continuerò ad amarti. C'è qualcosa che non va in questo messaggio. Perché l'amore di Dio è un amore a senso unico.
e anche se non mi ami io ti amerò sempre.
Perché è incondizionato, è eterno. Perché qualcuno potrebbe dirgli, scusa, se tu sapevi che io non ti è, che non avrei risposto all'amore, impediscimi di venire al mondo, dato che sei onnisciente. Ma Gesù non ha terrorizzato le persone. Gesù ha mostrato il vero amore del Padre, incondizionato del Padre. E per rimanere nell'argomento, per concludere, la vita non vale più del cibo, dice Gesù, e il corpo non vale più del vestito. Se il nostro tesoro è il regno di Dio, allora lì sarà il nostro cuore. Se il nostro cuore è lì, la nostra visione sarà lì e il nostro corpo sarà lì, cioè tutta la nostra vita spesa. Quindi spirito, anima, corpo, energie, ogni cosa spesa per permettere al regno di Dio di influenzare non solo la nostra vita, ma tutto ciò che ci appartiene, e poter dare questo messaggio a tutti coloro che ancora non lo conoscono e che ancora non lo hanno ricevuto. Ieri, non è stato ieri, suo fratello è andato in un posto, non dico dove, per avere un incontro con un tizio, una persona che insomma, molto conosciuta a Catania nel mondo mondo religioso. E quando lui è arrivato, lui ha testimoniato di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù ha detto, di quello come il Signore lo ha guarito miracolosamente, di quello che il Signore sta facendo, di come lo sta usando in quest'ultimo periodo, proprio in questi giorni, come poi ci testimoniava, ed erano cose bellissime che Dio sta facendo nella sua vita. Qualcuno gli ha detto no, perché se tu non fai questa cosa, tu andrai all'inferno. Tu non vieni in chiesa? No, e se non vieni in chiesa tu andrai all'inferno. Lui ha detto, ma il Signore ha cambiato la mia vita, il Signore ha toccato il mio cuore, non ho bisogno di andare in un luogo, non ho bisogno di fare o di prendere qualche cosa. E lì dove è il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. Se c'è il tuo cuore, la tua visione, la vista dei tuoi occhi parlerà della visione di quello che c'è nel tuo cuore. Gli occhi vanno nella stessa direzione del cuore, e se i tuoi occhi vanno in quella stessa direzione, tutta la tua vita sarà in quella direzione. Ecco perché Gesù dice: se stai andando nella direzione del regno di Dio, non puoi servire un altro padrone. Non significa andare a lavorare, chiaramente. Sta parlando di attitudine del cuore. Perché se Gesù lo ha espresso in maniera così straordinaria, quello che Gesù sta facendo è quello di far comprendere alle persone, quando dice loro ravvedetevi perché il regno dei cieli è arrivato. Un sinonimo che potremmo utilizzare, come diciamo spesso, è questo: la parola ravvedetevi può essere anche espressa in questo modo: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, come dice Paolo ai Romani, che è sinonimo con la parola, con l'espressione ravvedetevi. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, perché il regno dei cieli è arrivato. Cioè dovete vivere con dei principi diversi, con un'attitudine diversa. Faccio un esempio: in Atti degli Apostoli la Bibbia dice che al versetto 3 dice: Gesù si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi vedere dai suoi discepoli per 40 giorni. E per 40 giorni insegnò loro le cose riguardanti il regno di Dio. Quindi un corpo diverso, stesso messaggio. Quindi Gesù batteva e continuava a battere. E loro hanno fatto lo stesso errore che continuano a fare noi oggi. Perché Gesù parla del regno di Dio e loro fanno la domanda. E in questo tempo che tu ristabilirai il regno in Israele. La loro visione era una visione prima di tutto nazionalista, cioè il regno di Dio era solo Israele, e la loro idea è il regno di Dio, se tu instauri il regno di Dio finalmente facciamo fuori i romani. Cioè ora che sei risuscitato Gesù, presentati a porte chiuse nel bagno di Pilato mentre è lì a fare i suoi bisogni, così muore di infarto, cioè mentre Pilato è seduto in gabinetto tu ci presenti con le mani bucate e succede qualche cosa, no? Vai, dato che non hai problemi di spazio e di luogo, presentati direttamente nella camera da letto di Cesare e la finiamo, stabiliamo il regno e facciamo fuori sti romani. E Gesù dice: no, non è così, perché voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi sarete i miei testimoni a Gerusalemme e non solo in tutta la Giudea e non solo in Samaria
e non solo
cioè già quando ha detto Samaria penso
sì, già
come i samaritani già loro avevano dei problemi, ma fino all'estremità della terra. Non sono io che manifesterò più il regno di Dio, ma sarete voi con la vostra testimonianza, perché attraverso la potenza dello Spirito Santo sarete voi a portare il regno di Dio ovunque,
in tutto il mondo.
E attraverso gli apostoli a Gerusalemme, attraverso Filippo in Samaria, attraverso Paolo
a Roma,
all'estremità della terra,
in Grecia.
Quindi il concetto del regno di Dio è: io voglio che il cielo influenzi la mia vita, fatevi dei tesori nel cielo, cioè sta dicendo la vostra attitudine, il vostro cuore, la vostra motivazione non è qui, è come fare per poter influenzare la terra, come possiamo fare affinché il regno di Dio possa veramente influenzare la nostra vita. Abbiamo bisogno di comprendere questo e abbiamo bisogno di realizzare questo. E ascoltavo l'altro giorno un famosissimo predicatore, quello che ha scritto un libro bellissimo, che disse queste cose: noi pensiamo di avere bisogno di risposte, ma ciò che cambia veramente la nostra vita non sono le risposte alle nostre domande, ciò che cambia la nostra vita sono le esperienze. Tu puoi avere tutte le domande su Dio, puoi avere tutte le risposte, ma ciò che cambia la nostra vita non sono le risposte, ma la sperimentare la potenza di Dio e la presenza di Dio nella nostra vita. E questo è quello di cui noi abbiamo bisogno e questo è quello che dobbiamo portare agli altri. Noi non dobbiamo portare risposte, noi dobbiamo portare esperienze. Dobbiamo fare in modo che le persone non ricevano risposte dalle nostre parole, ma la risposta di cui hanno bisogno è un'esperienza diretta con lo Spirito Santo.
Amen.
Questo è quello che ognuno di noi è portato a fare in ogni luogo. Questo significa che non abbiamo bisogno di grandi scuole bibliche, non abbiamo bisogno di una grandissima preparazione. È importante studiare, è importante scavare e gloria a Dio, dobbiamo farlo. Ma le persone non hanno... Ciò che cambia la vita delle persone non è lo studio biblico. Ciò che cambia la vita delle persone è se sperimentano la presenza di Dio nella loro vita. Lì dove è il vostro tesoro, lì ci sarà il vostro cuore. Se impegniamo la nostra vita inseguendo semplicemente il mangiare, il bere e il vestire, siamo caduti nella più grande trappola. Nella più grande trappola. Gesù sta dicendo: cercate prima il regno di Dio e la giustizia. La sua giustizia è, come abbiamo spiegato sempre, quella che è la nostra posizione nel regno di Dio, che non è la responsabilità in comunità, ma la nostra posizione nel regno di Dio, la nostra posizione nel corpo di Cristo, che è ben altro. Quindi capire il motivo per il quale vi ha. che non è cantare in comunità, predicare la domenica o fare l'usciere o avere qualche responsabilità per qualche offerta e salutare le persone che entrano. Quelli sono servizi, non è lo scopo della nostra vita. Lo scopo della nostra vita è portare il regno di Dio alle persone. È l'unica risposta che questo mondo può ricevere, è un'esperienza. Gesù non dava risposte con gli insegnamenti. Ciò che cambiava le persone è il modo come Gesù le toccava.
Ma anche perché al di fuori dell'esperienza Dio non lo conosce. Dio lo conosce attraverso non un'esperienza. Devi sperimentare. No, al di fuori dell'esperienza.
La conoscenza gonfia, ma l'amore è quello che edifica. Quando le persone sperimentano l'amore di Dio nella loro vita, allora ogni cosa cambia. Ed ecco perché cuore, occhio, corpo sono cose che vanno, quando noi ci occupiamo del nostro corpo, no? La nostra visione segue quello e il nostro cuore segue quello. Se il nostro cuore è il regno di Dio, la nostra visione seguirà il cuore e il corpo seguirà la visione e il cuore. Non è facile. Non è facile. Gesù ha detto, i pagani continuamente cercano queste cose, che non sono gli increduli. I pagani non sono gli increduli, i pagani sono quelli che credevano più degli altri, nel senso che sono quelli che pensavano, dice, non fate come i pagani che pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole, quindi non sono non credenti, è gente addirittura che è molto costante a livello religioso. Però se conoscete il Padre, questa è l'esperienza più grande. Sapete che Lui si prende cura di voi e che quindi tutto quello di cui avete bisogno è nel regno di Dio.
Amen. Così.
Non affannatevi per il domani, perché domani, i bisogni di domani sono già provveduti.
Amen.
E Dio vi darà sapienza. In un modo o in un altro Dio ci darà sapienza per come muoverci. Dio ci darà sapienza per le scelte che dobbiamo fare nella nostra vita. Se Dio ha iniziato e vuole che iniziamo qualcosa e vuole che noi iniziamo qualcosa qua, allora le cose devono andare avanti come Lui vuole. Le cose devono crescere in una determinata maniera, svilupparsi in una determinata maniera, sforzandoci continuamente di avere un'attitudine, una motivazione sana e, come dice qua, come dice Gesù, se l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se la visione che hai è la visione giusta che Dio ti dà, allora tutto il tuo corpo seguirà. Perché si può credere in Dio ed essere nelle tenebre, che non significa andare all'inferno, ma significa essere lontano dalla sua luce, lontano da quella, da quel passo, dal suo piano, dove c'è tutta la sua provvidenza, dove c'è la sua luce, dove c'è la sua protezione, dove c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. E questo è lo sforzo più grande, capire quello che Lui vuole da noi. Una volta compreso questo, dobbiamo semplicemente andare in quella direzione. Se a volte non è facile, Dio premierà la perseveranza.
Amen.
E Dio premierà la costanza.
Amen. È così.
Questa
non l'avevo mai sentita, Matteo. Questa spiegazione così progressiva.
Un giorno il Signore mi disse proprio questa cosa sul fatto dei gigli dei campi. Perché se non siete intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non finiscono. Eppure vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel fuoco, come si fa a... tu guardi la creazione, come fai a sprecare tutta questa bellezza in 24 ore? L'erba dei campi oggi c'è, domani non c'è più, domani viene ricreata e tutto quello che Dio crea lo fa per te.
Amen.
Non lo fa per sé.
Amen.
giorno disse: Signore, tu sei il più grande sprecone che esiste. E Dio mi ha risposto: io non ho problemi di quantità, perché io faccio della mia creazione quello che voglio, lo faccio per il bene tuo e per il piacere tuo. Io oggi ti do un quadro, domani è un'altra cosa. I tramonti che vediamo non si possono dipingere neanche in mille anni, e Dio li cambia costantemente, perché Dio cambia e fa tutto questo per noi. Se Dio riveste i gigli della campagna che oggi ci sono, domani non ci sono più, ma scusa, se sono belle, lassale. No, perché Dio non ha problemi nel creare le cose, perché lo fa per piacere, lo fa per passione, lo fa per onorare i suoi figli, lo fa per noi. Perché pensate che io non posso provvedere per voi? Dio non ha problemi.